La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Beh, piuttosto inquietanti le musiche composte da Amedeo Tommasi per un film che a dir poco inquietante anch'esso, non è vero Marcello? Ben trovato.
Beh, direi proprio, buongiorno Fabrizio, sì, ben trovato a te, direi proprio che è un caposaldo, uno dei capisaldi proprio del cinema gotico e che è molto molto inquietante, anche a distanza di 50 anni, diciamo, da quando uscì. Nel lontano 76 questo film mantiene una carica forte di paura, diciamo, che tra l'altro, come avremo modo di approfondire magari fra qualche minuto, Avati cercava, Avati riteneva fondamentale, insomma, nella sua cifra stilistica, e nello stesso tempo un film fatto con pochissimi mezzi che diventa un culto, un film di culto un po' in tutto il mondo, insomma. La casa delle finestre che ridono, un film appunto fatto con pochi soldi, cioè addirittura il cast, tra cui Gianni Cavina, Lino Capolicchio, Francesca Marciano, attori che erano amici di Pupi Avati. Era in una fase abbastanza depressiva Pupi Avati, era partito con dei buoni film tipo Thomas degli Indemoniati, che sempre un po' investigavano il tema del soprannaturale, ma che non avevano avuto successo di pubblico. Ricordo questi film li si vedevano al Film Studio, per intenderci. Poi cominciò il periodo delle commedie, ebbe un certo successo con La Mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone, e poi l'avrà anche
di cui ce ne siamo, ci siamo occupati l'anno scorso, ovviamente, ricordiamo.
Esattamente, ne abbiamo parlato, un film grottesco ma sicuramente molto interessante, che ebbe un certo successo di pubblico. La cifra stilistica di Avati lui non l'ha mai negato, lui è fortemente attratto dal gotico e, come la migliore critica diciamo sostiene, lui è molto più bravo a fare i film gotici, perché ne ha fatti 3 o 4 e rimangono nella storia del cinema, piuttosto che fare tutti i suoi fellinismi provinciali di ritorno con le sue commedie, che a volte sono insipide, a volte sono molto belle, come esempio Regalo di Natale, no? Diciamo, per carità, non respingo Lavati che fa le commedie, le storie di vita, però sono molto meno originali di questi film che hanno comunque tutti quanti lasciato il segno.
Qualche volta le commedie sono un po' stucchevoli, va detto.
Sono un po' stucchevoli, sì, a volte sì, però ripeto, ci sono anche i capolavori,
eccezioni,
come, regalo, come Regalo di Natale.
Io ricordo sempre con piacere un film che uscì un po' di anni fa e che tra l'altro fu il battesimo di tanti importanti attori, che un pochettino illuminava una svolta anche a livello sociale, quello di Impiegati, non so se te lo ricordi.
Quello di Impiegati, sì, tra l'altro un film che vidi e che mi colpì anche perché io ero proprio un dipendente di quell'istituto di credito e, diciamo, che veniva rappresentato la BNL di allora, e devo dire il film era abbastanza realistico, cioè aveva qualche forzatura, qualche semplificazione. Comunque era un film che metteva a nudo con una certa sagacia i meccanismi che si creano dentro anche i rapporti sociali ed umani che si creano all'interno di un istituto di credito, e metteva anche in rilievo la solitudine, no, di queste persone, insomma, molte delle quali erano prese da un mito di arrivismo, insomma, che già negli anni,
sì,
80,
diciamo che era l'inizio, sì, dello yappismo, no?
Esatto, era un film un po' che era una riflessione sullo yappismo, insomma, di allora, tipico degli anni 80.
Ma no, torniamo al nostro film di oggi.
Al nostro La casa delle finestre che ridono, è un capolavoro del gotico, è un film assolutamente straordinario per anche per le modalità, cioè fatto con pochi soldi ma con atmosfere raggelanti. Cioè, mentre noi siamo abituati a pensare al gotico come castelli chiusi, buio, notti temporali, la caratteristica di Avati è quella di farci vedere una pianura padana, siamo nel ferrarese,
apparentemente soporifera,
solare, soporifera, e il terrore si nasconde proprio dietro questo sole smagliante, dietro queste canne, magari delle paludi di Comacchio, che sembrano muoversi, sembrano avere una loro anima, e è estremamente, insomma, interessante vedere come un autore sa cogliere il lato inquietante anche di una natura che sembra così benevola, così sonnacchiosa, così tranquilla, insomma.
È anche una popolazione che passa per essere sempre solare, un po' accogliente,
sì,
operosa,
accogliente, come in questo film. Ora, diciamo che Avati ha raccontato del perché di queste sue tendenze, perché, come dicevamo poc'anzi, c'è il culto della paura, perché lui quando era bambino viveva in una famiglia contadina, sostanzialmente era accudito da una vecchia zia, aveva intorno molte donne e queste raccontavano le storie gotiche di quei campi, di quelle campagne, e terrorizzavano i bambini, tra cui lui, insomma, perché la caratteristica era, per esempio, che il prete, il sacerdote dei villaggi, delle piccole cittadine, insomma, di campagna che lì c'erano, era una specie di tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti, cioè praticamente il prete parlava come se lui fosse stato all'inferno, per esempio, 10 minuti prima, e avesse visto come certe persone che in vita si erano così comportate male fossero condannate alla sofferenza. Lo descriveva come
un'esperienza diretta, sì.
Come un'esperienza diretta, quindi faceva molta paura, no? Tra l'altro in questo film, che come vedremo insomma è ricco di spunti anche originali, una figura che l'aveva profondamente colpito e che dalla riesumazione di un cadavere di parecchi anni prima, insomma, che era del parroco di campagna, si era scoperto a livello di scheletro che si trattava di una donna che si camuffava da uomo per esercitare appunto il sacerdozio.
Questo fu lo spunto da cui partì, no?
Questo fu lo spunto da cui il film partì, e dove si racconta, insomma, in modo lineare ma estremamente inquietante, di un giovane restauratore di belle speranze che viene chiamato in un paese della bassa padana emiliana. Ripeto, buona parte del film fu girato a Comacchio, comunque intorno alle valli di Comacchio, per restaurare un affresco che rappresenta la fine di San Sebastiano, trafitto, coltellate, da frecce, diciamo, un affresco visionario e folle, macabro, che era stato realizzato negli anni 30 da un certo Legnani, che era un pittore considerato più o meno un folle, insomma, e che comunque era morto poi suicida una ventina di anni prima, addirittura avvolgendosi nelle fiamme, e il cui cadavere era scomparso, non se ne sapeva più nulla.
Tra l'altro il sindaco che si fa promotore di questo restauro ha ambizioni di attrattive turistiche, perché prendendo l'esempio di Ligabue, che non era distante da lì, che aveva agito,
esatto, aveva attirato un sacco di pubblico, pensava, visto che qui ci sono venuti giusto i tedeschi a visitarci nel 41,
gli ultimi, insomma, stranieri sono stati loro,
troviamo
diciamo nuovi stimoli, insomma.
Sì, nuovi stimoli, quindi il restauro era un'occasione turistica. Infatti arriva con un battello, perché siamo nelle valli di Comacchio, quindi arriva col battello questo giovane restauratore, si scambia qualche occhiata con una bella ragazza, che tra l'altro è Francesca Marciano, e con la quale poi avrà una storia, diciamo, sia pure insomma con una fine tragica, e comunque lui comincia a lavorare e sempre più affascinato da questa figura, da questo creatore, che ripeto, il quadro era fortemente macabro, fortemente intriso di terrore, insomma. Lui rimane in certo senso colpito, affascinato, anche se il parroco che gli commissiona questo lavoro sembra volerlo quasi distogliere, quando lui vuole approfondire sulla figura di Legnani, quando fa domande, insomma, cerca quasi di distoglierlo, insomma, no? E anche le persone che si trova intorno sono molto molto reticenti, insomma, anche nell'ambito del paese, sono fin quando una persona con cui fa amicizia gli dà un appuntamento presso diciamo un palazzo, insomma, dice: ti dovrò dire delle cose su questo affresco, ti dovrò dire delle cose su questa storia, insomma, perché tante cose non si sanno, però il problema è che questo cade praticamente, cade dal balcone di questo palazzo, si intravede una figura nell'ombra.
Sì, loro lo sto aspettando in camera, ma il restauratore non fa in tempo a rientrare.
Non fa in tempo a rientrare.
Lo vede volare dalla finestra della sua camera.
Vede una figura diciamo,
dietro le tende.
Oscura dietro le tende. Tra l'altro il restauratore, non trovando un alloggio, perché l'albergo, dopo che aveva sentito una telefonata inquietante che gli era arrivata di una persona che gli diceva di andarsene, ed era più di una volta, l'albergo l'aveva con una scusa
allontanato,
diciamo, fatto, sì, insomma, cacciato sostanzialmente, e lui aveva trovato riparo in una villa diroccata abitata da una signora paralitica, insomma, che praticamente era lì sempre allettata, e c'aveva degli assistenti che venivano a portare il cibo, insomma, così nel corso della giornata, ma era sostanzialmente sola. E quindi, insomma, lui la va pure a conoscere, insomma, questa signora che era sicuramente un tipo inquietante, strano, insomma, di suo. Comunque lui vive lì, comincia a sentire strani rumori notturni, lo dice pure a questa signora, dice ma qui ci sono solo io non mi posso muovere, cioè non è possibile. Lui continua a sentire porte che cigolano, tutti gli elementi del gotico sono ben realizzati e ben inseriti anche in questa storia, che tra l'altro un critico superficiale, non mi ricordo quale, disse che Avati aveva fatto un film superficiale perché utilizzava gli elementi del gotico classico. Non è assolutamente vero, perché questi elementi del gotico classico Avati li usa in una storia stralunata e assolutamente diversa dai vari Argento, insomma, da Fulci, da tutti quanti i grandi autori del cinema horror gotico di quegli anni. Quindi era una critica su Dante. Questo film non fu capito, è stato capito nel corso del tempo, è stato capito dalla critica, come al solito prima ci arriva molto spesso la critica francese, Cahiers, piuttosto che quella italiana. Comunque insomma è un film che poi è rimasto nel cinema gotico mondiale. Ora la vicenda diventa sempre più inquietante, lui intreccia la relazione con questa ragazza, la maestrina, un po' strana di suo, insomma molto solitaria, molto particolare pure lei, comunque intreccia una relazione. La ragazza molto presto si rende conto, soprattutto durante le assenze di lui, che fa questi restauri e soprattutto cerca di arrivare in qualche modo a capire che cosa sta succedendo, specialmente dopo la morte dell'amico, così che lui capisce che non è per niente un suicidio. Cioè la ragazza gli dice: guarda, io voglio andarmene, me ne vado proprio perché non è possibile vivere qua, io ho continuamente paura, sento rumori.
Ho chiesto al provveditorato di farmi trasferire.
Esatto, di farmi trasferire, insomma. E lui, rammaricato, però sulle prime, insomma, le dice, insomma, vabbè, io continuo qui nel mio lavoro, non voglio abbandonarlo. Alla fine, dopo tutta una serie di altri eventi abbastanza raggelanti, tra cui tra l'altro una visita che un altro amico tassista, ambiguo, estremamente
l'ubriacone del villaggio.
Esatto, sì, lo porta, l'ubriacone del villaggio, lo porta a visitare quella che era stata la residenza di appunto del pittore maledetto. Folle. Ed era una casa con dei disegni di finestre sorridenti, insomma, inquietante. E tra l'altro gli fa vedere che di fronte a questa casa basta scavare un po' e si trova delle ossa, dei resti
umani.
E gli dice: guarda che questo si procurava delle persone e poi queste persone venivano torturate e lui dipingeva, insomma, sostanzialmente dal vivo, aiutato dalle sorelle. Però queste due sorelle erano andate in Brasile con lui per molti anni, ma in una foto
delle quali non si sapeva apparentemente più nulla.
Esatto, non si sapeva più nulla, ma lui trova una foto proprio girata in Brasile, vedendo un faldone, diciamo, nella villa abbandonata, e ascolta tra l'altro un nastro delirante che parla della descrizione praticamente della morte, diciamo, di una persona, insomma, che lui crede che sia proprio Lignani, ritiene, anche se non ha le prove, con molta ogni probabilità è la voce di Lignani, la sente più volte, tra l'altro poi questo nastro scompare stranamente,
viene proprio cancellato,
viene cancellato, e quindi lui si convince che c'è tutta una concatenazione di eventi che non sono chiari, che c'è sicuramente omertà nel paese, perché tutti quanti cambiano discorso quando lui cerca di affrontare questo problema.
Tra l'altro il suo lavoro di restauro viene irrimediabilmente rovinato, no?
Viene rovinato con l'acido muriatico proprio quando lui sta quasi vicino alla verità, perché praticamente si rende conto che i volti di queste due, viste nella foto brasiliana di queste due sorelle, sono delle due erinni che sono accanto accanto a Sebastiano, e quindi lui dice, ma insomma, torna lì per verificare, ma però nella mente ce l'aveva questa cosa, e le vede disfatte, le vede praticamente distrutte con l'acido muriatico. Ovviamente a questo punto si convince che c'è qualcosa di grave, c'è qualcosa di non detto, di assolutamente allucinante, e decide di partire anche lui l'indomani con la ragazza.
Alla ragazza dice raduna tutte le cose.
Raduna tutte le cose e lui cerca di
tornare. Vado a avvisare il sindaco e poi sì, partiamo insieme.
Il sindaco che vuole partire. E quando ritorna trova la ragazza che tra l'altro aveva subito un tentativo di violenza da un balordo, diciamo lì del posto, un chierichetto tar Lidio, e la ragazza la trova purtroppo uccisa, appesa praticamente a un gancio, insomma sostanzialmente una scena molto magra, molto 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 impressionante.
Un gancio di quelli da macello, insomma.
Un gancio di quelli da macello, sì, tipo non aprite quella porta, per intenderci, insomma, che era più o meno di un paio d'anni prima. Insomma, rimane sconvolto chiaramente, e corre dalla polizia, dai carabinieri, cerca di far collegare tutte le cose, quindi
a parte che quando torna lì alla casa
torna,
addirittura
la
trova
casa,
tutta pulito,
tutto scomparso, cioè non c'è più nulla,
neanche una traccia di
casa,
sangue.
La ragazza appunto è scomparsa, torna alla casa, le finestre che ridono, fa scavare la buca, non c'è più nessun resto umano, e quindi chiaramente non può, insomma, gli stessi carabinieri rimangono abbastanza sconcertati, non che non lo credono per nulla.
No, anche perché poi nel frattempo viene anche recuperato il cadavere dell'autista.
Esatto, dell'amico, sì, nel fiume, insomma, praticamente, quindi del tassista che gli aveva, appunto. Quindi i carabinieri intuiscono che c'è qualcosa che non va, però, insomma, non si trova.
Perché il tassista praticamente ogni volta che alzava il gomito ovviamente raccontava cose, no?
Esatto, raccontava cose. Ora, si va rapidamente verso una fine. Un epilogo tragico, perché lui a un certo punto ritorna nella villa, concitatamente sale all'ultimo piano perché sente i rumori, sale di corsa le scale, entra e trova praticamente le due sorelle che stavano massacrando Lidio, il chierichetto, lo stavano letteralmente massacrando tipo nell'affresco, e viene accolto da una delle due e gli dice, che gli apre un armadio e dice: ah, vuoi vedere? Guarda, non avere paura. E gli fa vedere i resti del pittore suicida col fuoco, che quindi era custodito praticamente nella una specie di sostanza.
Sì, so, nella formaldeide, che è una sostanza che viene utilizzata anche per mummificare, per, diciamo,
esatto,
anche a livello di pompe funebri viene utilizzata,
esatto,
per ritardare la decomposizione.
Esatto, ovviamente lui fugge immediatamente e cerca di recarsi dai carabinieri, dal sindaco, insomma praticamente nessuno gli dà comunque retta, non riesce assolutamente a farsi ascoltare. Corre praticamente, ovviamente prima c'è da dire che viene colpito da una coltellata prima di riuscire a scappare, si nasconde anche un pochino per un periodo, diciamo per la notte, perché era notte, nel giardino, le sorelle di tanto lo troviamo domattina, invece lui riesce la mattina a trascinarsi fino alla chiesa, e alla chiesa lì succede, diciamo, irreparabile, almeno insomma il film non vuole chiarirlo definitivamente, comunque una cosa su cui Avati discusse molto, che era trova il prete, che era in realtà una delle due sorelle. Quindi
sì, tra l'altro talmente sicura del fatto, sì, suo, che praticamente gli fa la stessa voce che aveva fatto anche per farsi, insomma, per farsi
esattamente
riconoscere.
Esattamente.
Però nel frattempo qualcuno in paese chiama la polizia.
Qualcuno chiama, per fortuna, anche se nessuno gli aveva dato retta, aveva bussato alle porte, ferito gravemente, però insomma qualcuno chiama diciamo i carabinieri, e nel frattempo lui sta in balia di questo diciamo,
parroco, diciamo,
di questo parroco, e comunque sia non c'è grande speranza che si salvi. Cioè lo stesso Capolicchio, l'attore, intervistato dopo anni, dirà: ma io non penso proprio che mi sarei,
sì,
potuto salvare.
C'era
insomma,
c'è una specie di finale aperto, perché
è
arrivano,
un finale aperto,
si sentono
perché
le sirene,
si sente la polizia che arriva, e praticamente una mano che poi è quella di Avati, l'ha spiegato lui, che si appoggia a un tronco d'albero vicino quindi come se fosse l'aiuto che sta arrivando.
Il film bisogna capire se è l'aiuto aperto. Per lui o per le sorelle, insomma.
Infatti, no, presumibilmente per lui, però diciamo che la produzione, Avati voleva fare chiudere il film con la morte certa, ha detto la produzione mi chiese di fare un finale aperto e quindi l'ho lasciato aperto, dice, però insomma che speranza c'ha una persona gravemente ferita nelle mani di un altro pazzo, diciamo, lucido, come era con un coltello, cioè un miracolo, insomma, che si possa salvare una persona di questo genere. Però, ripeto, il film vuole, anche perché aveva perso molto sangue, no? Aveva stato tutta la notte dentro il giardino, diciamo.
Vabbè, però diciamo non viene esplicitato.
Non viene esplicitato, però insomma, tutte le persone che vengono del film, anche lo stesso Gavina, che hanno rilasciato interviste pure alla rivista Notturno.
Ricordiamo che Cavina è tra l'altro uno degli sceneggiatori.
È uno dei sceneggiatori, sì,
insieme infatti. A Maurizio Costanzo.
Insieme a Costanzo, esattamente, sono stati tre gli sceneggiatori, lo stesso Avati. Insomma, tutti sono propensi a dire che non c'è salvezza, però insomma la produzione volle sto finale aperto. Il film lascia angoscia, cioè ce n'è da fare, è uno dei pochi film gotici italiani da cui si esce, insomma, colpiti sicuramente.
Sconcertati, certo.
Sconcertati e sicuramente anche per questo delirio di follia, no? Per questo, una specie di psicotriller anomalo, no? In cui c'è tutto, c'è un'atmosfera tenebrosa, persino appunto quando siamo appunto così nelle paludi di Comacchio,
certo,
o comunque,
anzi addirittura peggiorata campagna. Dal fatto che c'è questa cappa che sembra avvolgere tutto e tutti senza speranza.
Sì, assolutamente sì. Ora è interessante questo, dire che Avati, come già in Zeder poi farà, c'ha proprio il, come dire, il nocciolo del cinema gotico, cioè Avati è un cultore in qualche modo di queste atmosfere e ritiene, soprattutto per quello che, insomma, lui era un cattolico, addirittura a Bologna, sempre io ho degli amici che dicono di molte sue frequentazioni codine della chiesa, insomma un cattolico molto tradizionalista Avati, non è una persona di quelle moderne, aperte, insomma, e un po' lo si vede da questi suoi film, no? Dove effettivamente c'è questo, così, questa concezione della vita a contatto con la morte, che se dalla morte si ritorna come dei veri zombie. Per esempio Zeder è un film veramente terrificante, ecco, se la casa delle finestre che ridono è inquietante, Zeder è terrificante, è uno dei film, diciamo, forse più spaventosi del gotico italiano, è un film che è rimasto pure quello di culto, che si svolge pure in una specie di famosi terreni K tra Rimini e Riccione e Milano Marittima, e adesso Rimini e Riccione sono tutte unite, insomma, ma allora tanti anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, c'erano chilometri che erano non popolati, e anche a Milano Marittima la stessa situazione, c'erano intorno molti territori, insomma, che nel film vengono immaginati come territori K, dove risorgono i morti e non risorgono con buone intenzioni, insomma, sostanzialmente. E Avati ha proprio questa capacità inquietante di spaventare, insomma, lui l'ha detto, dice, io sono comunque un regista della paura, sono...
Tra l'altro anche in tempi recenti, se pensiamo al Signor Diavolo, lo stesso L'Orto Americano...
Il Signor Diavolo pure richiama delle tematiche, forse in maniera un po' meno riuscita, ma basti pensare, non so, all'Arcano Incantatore, non so se ti è capitato di vederlo. L'Arcano Incantatore è un film esoterico ma inquietante pure quello, che fece a metà degli anni 90, tra l'altro fu proiettato anche alla Mostra del Cinema Fantastico di Roma ed ebbe pure, mi pare, dei premi. Sono tutte piccole gemme, anche l'ultimo che ha fatto un anno fa, L'Orto Americano, pure, che non raggiunge forse le vette, diciamo, di questi capolavori passati, però sono tutti film che segnano qualcosa nel cinema gotico italiano e non solo, E ripeto, questo dipende proprio, l'ho detto, io sono figlio di una cultura contadina, la cultura contadina negli anni 50 era questa di inculcare il terrore, lo facevano anche proprio apposta per tenere i bambini tranquilli.
Ricordiamo anche le atmosfere un po' da Peppone e Don Camillo, quindi insomma c'era sempre, esatto, da dover contrapporre il, diciamo, la minaccia rossa alla balena bianca della Democrazia Cristiana.
Sì. E tra l'altro lui diceva pure che, cioè quello che era interessante, insomma, perché anche in questi film gotici lui non tralascia un aspetto di grottesco, no? Cioè lui ci mette sempre qualche cosa di grottesco, di eccessivo, di sconcertante, di incredibile, insomma, come fa un pochino anche nelle sue commedie, no? Ma soprattutto nel cinema gotico, come in certo senso si scatena, insomma, tant'è vero che è stata inventata dopo La casa delle finestre che ridono la categoria del gotico padano, e lui è proprio il creatore di questa corrente cinematografica, insomma, lui è il creatore, diciamo, l'autore più significativo, più, certo, credibile, perché poi anche in anni recenti si sono fatti vari film, alcuni anche interessanti, però più a livello documentaristico. Non ricordo adesso gli autori, però nel 2005 è uscito un film che però si svolgeva più nella bassa veneta, che investigava una visita che Lovecraft, il famoso scrittore americano, avrebbe fatto a Rovigo.
Beh, Rovigo praticamente è dall'altra sponda del Po di Ferrara, quindi insomma siamo,
esatto,
sempre lì.
Siamo sempre lì, nella bassa. E insomma, in modo molto inquietante, questo film descriveva i possibili itinerari che Lovecraft e anche le riflessioni che questo grande scrittore gotico americano aveva fatto su Rovigo e sul circondario, no? Quindi in certo senso lì si vedeva anche l'influenza di Avati, no? Il modo di filmare, ricordo che fu un film, insomma, abbastanza interessante, insomma, da seguire, insomma, e non è stato neanche l'unico. Ce ne sono stati diversi.
Beh, comunque diversi, anche la capacità cinematografica di Pupi Avati, insomma, ci sono questi ponti di barche, le chiatte che attraversano il fiume, ti fanno capire come,
esatto,
diciamo, tutta la natura che circonda questi paesi è quasi,
sì,
dominatrice rispetto alla popolazione.
Sì, sostanzialmente la natura, solo che è una natura che sembra tanto benevola, non lo è per niente.
No, ma è proprio natura matrigna, insomma.
È quasi una natura matrigna, malvagia, insomma, che nasconde, ma non protegge. Insomma,
e come sempre Pupi Avati si dimostra di essere un grande regista anche di attori, perché
sì,
insomma,
tiene il massimo dei suoi attori.
Ricordiamo che scomparso 4 anni fa il protagonista Lino Capolicchio, che insomma,
sì, sì,
ha partecipato anche a film importanti come Il giardino dei finzi contini, quindi
sì,
insomma,
sì,
un film Oscar, lavorato,
Capolicchio è stato
soprattutto
anche
in teatro, però ha lavorato parecchio con,
sì,
Pupi Avati,
sì,
ha lavorato con altri registi di particolare,
sì, anche Faenza, ha lavorato soprattutto,
sì,
dopo il 68 lui fece dei film di contestazione,
Squitieri, ha lavorato con Peter Del Monte,
sì,
insomma,
sì, ha lavorato con molti, era un attore importante.
E l'ultimo film, sì, di cui è appunto tra i protagonisti, guarda caso, è proprio Il signor diavolo di Pupi Avati, insomma, prima di lasciarci,
esatto,
l'ultimo film che l'ho visto,
sì, sì,
sul,
sì,
grande,
sì,
schermo.
Vero, verissimo.
Anche un piccolo accenno alla faccia angelica, ma se vogliamo anche lei non del tutto cristallina e trasparente, di Francesca Marciano, che sembra un po',
sì,
certi momenti, quando è imbronciata, ricorda vagamente la Maria Schneider di Ultimo Tango, ovviamente,
sì, per certi aspetti, sì,
fatte,
sì,
le dovute eccezioni e le dovute distinzioni.
Sì, sì,
tra l'altro,
sì,
lei stessa, sceneggiatrice, è stata, insomma,
anche autrice teatrale, insomma.
Io le ricordo anche vale la pena dirlo, a 50 anni dalle prime puntate dell'altra domenica, è stata anche inviata a New York per Arbore, sì, per l'altra domenica, quindi insomma una personalità, sì, sì, molto sfaccettata e variegata, anche quella,
sì,
di Francesca Marciano.
Negli anni 70-80 ebbe insomma una certa rilevanza anche come attrice, come producer, fatto parecchie cose.
Bene, caro Marcello, sono le 14.39, è il momento di tirare le somme. Ricordiamo, siamo su radiocittaperta.it, la rubrica Visti in prima visione curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che normalmente apre la puntata della Bottega del Forno. Oggi si è occupata della Casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, un film, come abbiamo detto, molto inquietante, che mi confermi, Marcello, non ha perso un briciolo della sua inquietudine.
Assolutamente no, assolutamente no. Si può vedere benissimo oggi e trasmette la stessa tensione, la stessa angoscia.
E di solito Marcello, in questo momento della rubrica, ci ricorda in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione sul grande schermo di questo, di
questo sì, film. Una grande sala di via 20 settembre, Radio City, che non esiste più da 30 anni.
Eh sì, era praticamente, diciamo, in una specie di seminterrato del Ministero delle Finanze.
Esatto. Sì,
sì, un cinema, sì, importante, anche una bella sala, ricordo.
Come no, era una
ma
bella
fu
sala.
Una delle prime a scomparire, purtroppo.
Purtroppo sì, forse anche più di 30 anni, non lo so.
Io invece devo confessarti di non averlo visto al cinema, di averlo visto, sì, spesso e volentieri, come è spesso capitato a certo cinema italiano degli anni 70, che veniva proposto e riproposto nelle televisioni private.
Ah, sì, sì, certo.
Di notte, molto, sì, io me lo ricordo, a GBR, tutte queste televisioni,
sì, sì,
che all'epoca erano una specie di calderone, Teleroma Europa.
Sì, sì, ma tra l'altro erano film assolutamente introvabili, che adesso è difficile trovare, che invece queste TV private passavano tranquillamente.
E in questo caso benedette piattaforme, perché io ho avuto l'opportunità di vederlo su Paramount, tra l'altro una copia molto ben conservata, quindi anche la definizione. Ah, devo confessare che invece di averlo visto in tempi recenti sul grande schermo, anche se però era un video wall, quindi insomma non era la definizione della sala cinematografica, in una serata con una proiezione speciale al Forte Antenne in presenza dello stesso Pupi Avati l'anno scorso.
Ah, bene, bene.
Quindi insomma ho questo piacevole ricordo, mi sono fatto anche autografare un suo libro.
Ottimo.
Ultimo passaggio per chiudere la nostra rubrica Visti in prima visione è un giudizio in stellette da 0 a 5 compresi mezzi voti che Marcello mutua dalla webzine Slocalti Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senz'altro 4 stelle tranquillamente.
Giustamente. E ci salutiamo con Marcello, dando appuntamento alla prossima settimana, con l'ascolto di un altro estratto dalla colonna sonora del film La casa dalle finestre che ridono, curata dal maestro Amedeo Tommasi, un grande jazzista che è stato pianista e compositore da sempre, stretto collaboratore di Pupi Avati, ma è uno di quelli che può per esempio fregiarsi di aver suonato con il grande Chet Baker nel disco, per esempio, che viene considerato un capolavoro, Chet Is Back, ma poi ha lavorato addirittura con Pino Daniele. Insomma, è stato veramente un personaggio che in un altro paese, più attento alla cultura del nostro, probabilmente verrebbe ricordato e celebrato con,
certo,
con rassegne e con commemorazioni degne di questo nome. Grazie Marcello. Allora, Amedeo Tommasi, In Chiesa, questo piccolo estratto ha il titolo di In Chiesa. Ciao.
Bene,
Marcello.
Buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.